vite che non sono la tua. Nel mirino, colpirne uno per educarne 100, di Francesco Neri.
Luglio 2001, al sottosegretario Sacconi. Caro Maurizio, consentimi di ricordarti di intervenire su quanti hanno revocato la mia tutela a Roma. Mia moglie, come me, è allarmatissima. La mia richiesta è precisa: trasformazione del servizio da tutela, una buffonata, in scorta vera e propria. Ti prego di aiutarmi, ho la massima urgenza e determinazione. 15 luglio 2001, al presidente della Camera Casini. Caro presidente, per ragioni che ignoro, a Roma da 10 giorni è stata revocata la scorta tutela e tutte le volte che vengo nella capitale sono molto allarmato. Ti chiederei la cortesia di fare il possibile affinché io venga tutelato. 1 settembre 2001, al prefetto di Bologna. Ho la sensazione, signor prefetto, che la mia situazione sia ampiamente sottovalutata. Ho anche l'impressione che la mia persona costituisca a Bologna una sgradita incombenza. Ormai troppe volte mi sono rivolto a lei per segnalare questo stato di cose. Non mi resta che esprimerle di nuovo la mia preoccupazione e la mia profonda delusione per quella che secondo me è una chiara sottovalutazione dello stato di pericolo in cui mi trovo. 23 settembre 2001, al ministro Maroni e per conoscenza al prefetto di Bologna. Caro ministro, desidero informarla che oggi ho ricevuto un'altra telefonata minatoria da un anonimo che asseriva perfino di essere a conoscenza dei miei viaggi a Roma senza protezione alcuna. Qualora dovesse malauguratamente occorrermi qualcosa, desidero che si sappia che avevo informato inutilmente le autorità di queste ripetute telefonate minatorie senza che venissero presi dei provvedimenti conseguenti. 19 marzo 2002, sotto casa sua, al centro di Bologna, mentre tornava a casa dall'università dove aveva fatto lezione, il professor Marco Biagi venne ucciso dalle nuove Brigate Rosse. Era senza scorta. Il ricordo di Marco Biagi non è solo doveroso per mantenere viva la memoria, ma è anche una battaglia di verità, ha detto il professor Michele Tiraboschi, allievo di Marco Biagi, per quella che è stata una morte assurda e ingiusta, ma soprattutto una morte maturata in un clima di intolleranza e anche di disinformazione. Ancora oggi, purtroppo, Marco Biagi, ha aggiunto Michele Tiraboschi, viene associato al tema del precariato, al tema della mercificazione del lavoro. Ma non era questo il suo progetto di riforma. Noi non dobbiamo né possiamo semplificare. Era un uomo come tutti, era un docente universitario, amava il suo mestiere, amava soprattutto che la sua ricerca diventasse utile per le persone, per chi era senza lavoro, per i tanti lavoratori in nero. Il suo progetto era un progetto di inclusione, era un progetto volto a contrastare una disoccupazione a doppia cifra, una disoccupazione altissima per donne e giovani. Ai tempi in cui Marco Biagi scriveva i suoi articoli, ma anche i suoi progetti di riforma del mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione era inchiodato al 51%. Questo significava che su 100 persone in Italia, solo 51 avevano un'opportunità di lavoro e, naturalmente, chi restava fuori erano i giovani, le donne e le persone in età matura. Quindi il suo progetto, per quanto discutibile come tutte le cose umane, era un progetto non di precarizzazione, ma contro la precarizzazione, contro il lavoro nero, contro le finte collaborazioni coordinate e continuative, contro l'abuso delle associazioni in partecipazione, contro i finti tirocini, ha detto ancora Michele Tiraboschi. Il 19 marzo 2002 è sera e, come ogni sera, il professor Marco Biagi, che insegna come docente ordinario all'Università di Modena, Facoltà di Economia e Commercio, Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Italiano e Comparato, sta percorrendo con la sua bicicletta il tratto di strada che separa la stazione di Bologna, dove poco prima era sceso dal treno che ogni sera lo riportava nella sua città, dalla sua abitazione. Come sentinella alla stazione e lungo la strada di casa c'erano già due persone che seguivano i suoi movimenti, avvertendo gli altri complici dei progressivi spostamenti dell'obiettivo. Alle 20.07 un commando formato da altri tre brigatisti, due a bordo di un motorino e un terzo, la staffetta, come si chiama in gergo tecnico, a piedi, lo aspettava di fronte al portone della sua abitazione al civico 14. I due terroristi, col volto coperto da caschi integrali, si fecero incontro al professor Biagi e aprirono il fuoco, sparando 6 colpi in rapida successione per poi allontanarsi molto velocemente. Alle 20.15 Biagi morì tra le braccia degli operatori del 118 accorsi sul posto. L'arma usata nell'azione, si scoprì successivamente, risultò la stessa del delitto di Massimo D'Antona. Nel compiere l'agguato, i brigatisti vennero agevolati soprattutto dal fatto che Marco Biagi girava senza protezione dopo che qualche mese prima gli era stata revocata la scorta, come ebbe a testimoniare anche Cinzia Banelli, la terrorista pentita che, al processo per l'uccisione del giuslavorista, raccontò proprio che, se Marco Biagi avesse avuto la scorta, non saremmo riusciti ad ucciderlo. Per noi, due persone armate costituivano già un problema. Non eravamo abituati ai veri conflitti a fuoco. Avremmo dovuto fare più attenzione, osservare possibili cambiamenti nella situazione del professore. Dovevamo controllare che non fosse solo. Invece, arrivò alla stazione di Bologna da solo. Il documento di rivendicazione a firma delle nuove Brigate Rosse venne inviato tramite email con un file di 26 pagine la stessa notte del 19 marzo a 500 indirizzi di posta elettronica di diverse agenzie e quotidiani. Secondo gli esperti, presenterebbe molte analogie con quello del precedente delitto di Massimo D'Antona e, al suo interno, vi si individua, seppure assurda e delirante, una certa logica criminale dell'organizzazione che progettava di colpire uomini dello Stato legati a un contesto di ristrutturazione del mercato del lavoro. Il giorno 19 marzo 2002 a Bologna, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del ministro del lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee e delle formulazioni legislative di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Una democrazia governante che, già accentrante nell'ultimo decennio i poteri nell'esecutivo e nella maggioranza di governo, ora con la riforma dell'articolo 5 della Costituzione, detta federale, vedrà ripartite competenze e funzioni agli organi politici locali entro i vincoli di indirizzo e di bilancio centralizzati e legati all'integrazione monetaria europea, con il fine di stabilizzare l'avviata alternanza tra coalizioni politiche incentrate sugli interessi della borghesia imperialista, sfruttando il restringimento della base produttiva nazionale non solo come vantaggio competitivo nei livelli di sfruttamento della forza lavoro rispetto ai sistemi economici di altri paesi, ma come condizione per riadeguare il dominio della borghesia imperialista e rafforzarlo nei confronti delle istanze proletarie e delle tendenze al loro sviluppo in autonomia politica antistatuale e antistituzionale che nascono da queste condizioni strutturali. Questa azione combattente, le Brigate Rosse attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Primo giugno 2005, nel processo di primo grado, la Corte d'Assise di Bologna, dopo 22 ore di camera di consiglio, condannò a 5 ergastoli altrettanti componenti delle nuove Brigate Rosse: Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma, Diana Blefari Melazzi e Simone Boccaccini. Il 6 dicembre 2006 la Corte d'Assise d'Appello confermò l'ergastolo per Diana Blefari Melazzi, Roberto Morandi, Nadia Desdemona Lioce e Marco Mezzasalma, riducendo a 21 anni di reclusione la condanna per Simone Boccaccini, riconoscendogli le attenuanti generiche. Nel terzo e ultimo grado di giudizio, l'8 dicembre 2007, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione di Roma confermò il verdetto emesso in secondo grado, rendendo definitive le condanne ai 5 brigatisti responsabili, tranne che per Nadia Desdemona Lioce, che non aveva presentato ricorso in Cassazione. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, numero 235, la riforma Biagi, recante la nuova disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro, dice testualmente al titolo secondo, Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, articolo 3. 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 numero 469 e successive modificazioni ed integrazioni Per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1, a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. B. Vengono stabiliti principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento, anche a supporto delle attività di cui alla lettera A. C. Vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori pubblici o privati al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro. D. Vengono stabiliti principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro. E. Vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio. La nuova normativa, in sostanza, ha l'obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, migliorandone l'efficienza e sostenendo politiche attive per il lavoro e favorendo la diminuzione del tasso di disoccupazione. In parole semplici, alcune novità della legge Biagi sono: un nuovo regime autorizzatorio e di accreditamento degli operatori pubblici e privati, nonché la ridefinizione della borsa continua del lavoro, l'introduzione delle tipologie contrattuali della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l'appalto di servizi, contratto a orario modulato, contratto a tempo parziale, lavoro ripartito e intermittente. Un nuovo ruolo per il contratto di apprendistato, che diventerà il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, in stretta coerenza con la riforma del sistema educativo, con l'introduzione di un monte minimo di ore dedicate alla formazione formale, che potrà essere svolta all'esterno come all'interno dell'azienda. L'introduzione del contratto di inserimento, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro, si rivolge soprattutto alle donne delle aree svantaggiate e ai lavoratori più anziani. La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, che dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa, cosiddetto lavoro a progetto. Era nato Marco Biagi il 24 novembre 1950 a Bologna, città in cui ha sempre vissuto. Dopo la maturità classica, frequenta la facoltà di giurisprudenza nell'Università di Bologna, dove, a 22 anni, si laurea con il massimo dei voti e con lode, con Giuseppe Federico Mancini come relatore. Nei giorni immediatamente successivi alla laurea, vince una borsa di studio di perfezionamento in diritto del lavoro presso il Collegio Medico Giuridico di Pisa, l'attuale Scuola Superiore Sant'Anna, sotto la guida di Luigi Montuschi. In quegli anni entra nella redazione della rivista Quale Giustizia, diretta da Federico Governatori. Negli stessi anni si avvicina al Movimento Politico dei Lavoratori e poi al Partito Socialista Italiano, rientrando nel gruppo di cattolici di sinistra che aderirono al socialismo e che facevano capo a Livio Labor. Nel 1974 è contrattista di materie privatistiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. In questi anni insegna presso l'Università degli Studi di Ferrara e di Modena ed è professore incaricato presso l'Università della Calabria. Già nel 1978 aveva pubblicato una prima monografia, La dimensione dell'impresa nel diritto del lavoro, Angeli Editore, e nel 1983 un secondo volume, sempre per le edizioni Angeli, Cooperative e rapporti di lavoro. Mettere le mani nel mercato del lavoro in Italia è molto rischioso. Non è un caso che spesso ad essere colpiti siano stati i giuslavoristi, uomini che in genere sfruttano le loro conoscenze e il loro sapere per tentare la soluzione di problemi e per cercare di ridurre il conflitto sociale. Prima di Marco Biagi, altri furono colpiti. L'ultimo, subito prima, solo in ordine temporale, fu Massimo D'Antona. Erano consulenti di ministri, erano studiosi, erano riformisti e spesso venivano incaricati di elaborare le politiche dei governi. E, guarda caso, anche D'Antona, come Biagi, era un giuslavorista. Era stato consulente delle politiche del mercato del lavoro del primo governo di centrosinistra guidato dall'allora presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, il primo ex comunista a ricoprire il ruolo di premier. I ricordi che vengono fatti di Marco Biagi non sono dei rituali, ha detto ancora Michele Tiraboschi, non sono dei momenti di pochi minuti che si fanno stancamente di anno in anno, ma devono testimoniare quello che è successo a Marco Biagi e quello che è accaduto attorno alla sua figura. A me colpisce che molti, senza averlo conosciuto, senza aver letto quello che lui ha pensato e ideato, comunque ritengano che lui abbia la grave colpa di avere avviato la mercificazione e la precarizzazione del lavoro in Italia. Questo è uno stravolgere quello che è successo. Basterebbe prendere le cronache dei giornali del 20, 21 e 22 marzo del 2002 per vedere quello che era successo in quella stagione. Si erano dette cose false e inesatte sul disegno di legge di Marco Biagi. Il 30 giugno 2002 il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore pubblicarono una chiacchierata tra l'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola e alcuni giornalisti che seguivano per motivi di lavoro la sua attività, l'attività dell'ex ministro Scajola. A Bologna hanno colpito Biagi che era senza protezione, dice l'allora ministro Scajola. Ma se lì ci fosse stata la scorta, i morti sarebbero stati tre. E poi vi chiedo, nella trattativa di queste settimane sull'articolo 18, quante persone dovremmo proteggere? Praticamente tutte.